Mulè, quando ce vo, ce vo. Senta, Mulè, una domandina sul duce ce la vogliamo levare subito? Vogliamo?
Come volete, ma ci mancherebbe.
Ecco, appunto, vabbè, insomma, io non so da dove cominciare, perché per parlare, parlare ai Mussolini mi fa un po' sorridere, nel senso che poi bisogna fare delle acrobazie all'indietro nella storia, però c'è questo caso che adesso è diventato... come dire, particolarmente importante a livello mediatico, le dichiarazioni del presidente del Parlamento europeo Tajani di Forza Italia. Il Duce ha fatto anche delle cose buone, poi ha fatto degli errori, eccetera, eccetera. Lei come la valuta anche sotto il profilo della comunicazione in
ma
generale?
Guardate, cioè io non... cioè, se dobbiamo parlare di Mussolini e del fascismo, io non ho problemi, nel senso che c'è un giudizio storico, così come si dà di 2000 altri. Capi di Stato, dittatori, quindi c'è un giudizio storico che deve essere sereno, soprattutto perché grazie a Dio sono passati 70 anni da quando è finito il fascismo. Allora io dico, il fascismo fu una piaga per questo paese, fu una piaga perché determinò dei disastri, perché l'infamia delle leggi razziali, perché l'entrata in guerra, per tutto quello che abbiamo subito dopo la caduta del fascismo, questo paese ha condannato il fascismo a un regime che è stato deleterio per questo paese. E questo io non ho problemi a dirlo, perché storicamente è così. Dopodiché storicamente io dico che ci fu un periodo all'inizio del quando il fascismo iniziò a prendere piede in Italia, quando Mussolini non ancora pervaso dal virus che poi, ahimè, portò questo paese al disastro, fece delle cose oggettivamente buone. Buone per il paese, le bonifiche, sono state citate delle opere pubbliche, sì, è tutto vero. Su questo io non ho un giudizio negativo. Dopodiché il giudizio diventa tragicamente, drammaticamente negativo, perché quel regime, quel Mussolini, portò questo paese alla rovina. E su questo non c'è dubbio. Ma la serenità del giudizio storico non può far dire fu tutto schifoso. Fu certamente schifoso per quello che determinò, però ci fu un periodo iniziale del fascismo comunque in cui comprimendo i diritti era un, per carità, tutto veramente da condannare, però ci sono degli atti, delle opere compiute in quell'epoca che sono rimaste, tanto come dire furono buone per l'Italia, che ancora oggi sono in giro per l'Italia, altrimenti l'avremmo abbattuta, l'avremmo cancellata, però rimangono.
Intanto registriamo una presa di posizione di Antonio Tajani. Matteo, cosa scrive Tajani su Twitter?
Si vergogni chi strumentalizza le mie parole sul fascismo, sono da sempre un antifascista convinto, non permetto a nessuno di insinuare il contrario. La dittatura fascista, le sue leggi razziali, i morti che ha causato sono parte più buia della storia italiana ed europea.
Insomma, vabbè, a volte sì, l'Italia fa un po' fatica a uscire da questo dibattito, un po' perché uno lo domanda e quindi giustamente per educazione si risponde anche su questo.
Bisogna avere un approccio sereno nel rispetto delle vittime, nel rispetto dell'antifascismo, nell'enorme valore che ha avuto l'antifascismo, che ebbero gli eroi della resistenza, ebbero gli eroi civili di questo paese, che lottarono contro il fascismo riuscendo a portare questo paese verso la democrazia.
Senta Mulè, ma a proposito di fasi storiche come questa, no? Dove poi possiamo anche, come dire, allargare storicamente questo momento, ma secondo lei questa è una fase dove siamo più vicini alla Cina o agli Stati Uniti? No? Mi riferisco al dibattito sulla Via della Seta, che tra l'altro ha fatto, come dire, precisare anche al sottosegretario Giorgetti proprio recentemente in una conferenza stampa, ma che dite, non ci stiamo allontanando dagli Stati Uniti, eccetera, eccetera.
Ma guardate, io risponderei volentieri e sarei felice di dirvi se fossimo da una parte rispetto all'altra. Il dramma di questo paese, il dramma che stiamo vivendo, è che noi non siamo né carne né pesce. La Via della Seta è diventata il filo di seta, perché in due giorni questo grande memorandum si è sgonfiato, sono stati sottratti degli accordi, delle intese sul porto, sul 5G, su varie opere che dovevano essere avviate. Il problema drammatico di questo paese è che addirittura mette in discussione l'alleanza con gli Stati Uniti, l'alleanza atlantica. Avete citato il fascismo, non è che siamo qui a parlare su Radio Cusano perché il fascismo è sparito così chissà come, è sparito perché ci fu una grande potenza che erano gli Stati Uniti, che con migliaia e migliaia di morti americani liberò questo paese. Cioè, appartiene al nostro DNA l'Alleanza Atlantica, che è un'alleanza di valori, di libertà, e viene coniugata in milioni di modi. Non è che ci svegliamo una mattina improvvisamente il signor Di Maio, che, come dire, brilla per la sua ignoranza, mette in dubbio o soltanto instilla il dubbio che questo paese non guardi ai valori dell'Occidente. No, il paese deve essere ancorato ai valori dell'Occidente e aprirsi ovviamente a Oriente, ma aprirsi rivendicando quali sono i suoi caratteri genetici di pluralismo, di libertà, di democrazia, di rispetto delle regole dei diritti umani. Ragazzi, parliamo di diritti umani. Voi sapete cos'è la Cina, sapete sì. Cosa è la compromissione dei diritti, la negazione dei diritti. Pensate alla religione, sì. Provate a portare un crocifisso in Cina.
No, beh, a chiedere cosa succede. Per carità, quelli però sono, facciamo anche accordi con l'Arabia Saudita per di quello, fatti, cioè, quindi fatti, pecunia non olet, mulè.
Ma infatti, purché tu sia ancorato ai tuoi valori.
Oh, ma allora le chiedo, dov'è il sovranismo in questo governo? Nel senso che qui si fa questo accordo commerciale con la Cina, poi viene tirato un po' per la giacchetta dall'Europa e dagli Stati Uniti, e lei ci racconta che spariscono alcune parti di questo accordo. Cioè, un governo sovranista, io mi aspetto, no, che dica a tutti, da sia all'Europa, Stati Uniti e Cina, questo è così, decidiamo fondamentalmente. Mulè.
Il grande bluff del sovranismo risiede nel fatto che l'Italia non può permettersi di essere sovranista. Il sovranismo è sinonimo di egoismo, cioè o hai spalle larghe come gli Stati Uniti, la Cina e la Russia e ti puoi permettere di fare a meno degli altri, cioè di adesione a organismi sovranazionali, per cui da solo tu imponi quello che è al tuo interno, nel tuo paese, secondo te è giusto. Viceversa, non puoi essere sovranista, perché il sovranismo risiede nel fatto che rifiuta le alleanze, fonda tutto sull'autosufficienza. Viceversa, non puoi, devi essere solidale. Essere solidari non significa calare la testa ed essere dei pecoroni, come vogliono far passare adesso molti ignoranti dei 5 Stelle. Il sovranismo è una rivendicazione culturale di alcuni valori che il paese ha all'interno di una cornice che soprattutto oggi non può che essere globale. Per essere globale devi fare accordi, se no in Europa sei isolato, con gli Stati Uniti sei isolato, con la Cina sei isolato, perché... Che cosa volete che la Cina imposti dell'Italia se non delle sue materie prime, dei porti? Ma perché secondo voi la Cina vuole sbarcare in Italia, vuole mettere le mani sui porti? Perché gli serve come una testa di ponte per portare le merci in Europa, mica gliene frega nulla dell'Italia. Quando i cinesi vedono che un affare gli va male, non è che pensano alle persone che lasciano in mezzo alla strada, ai danni che provano, chiudono baracche e burattini e se ne vanno.
Ma lei quindi non è a favore di questo accordo?
Mi sembra di no.
Mi pare di no. No, vabbè.
No, guardate, io sono a favore di qualsiasi accordo specifica. Che porti sviluppo, progresso, sì, poi lavoro, esco di questo paese. Però li devi fare con intelligenza, non puoi metterti al tavolo e dire bene, questa è la mia tavola, mangia e prendi quel che vuoi. Il menù a casa mia, a questo sì è sovranismo, lo decido io. Vuoi entrare in un porto italiano? Bene, le condizioni sono che rispetti il libero mercato, ci sono delle regole sindacali, ci sono una serie di regole alle quali tu devi sottostare. Questo non solo è sovranismo, questo significa avere rispetto delle regole del proprio paese.
Qualcuno ha anche ironizzato, no? Non si fa la TAV, però insomma si dà la possibilità alla Cina di fare infrastrutture nel nostro paese. Vabbè, questo fa parte...
Non parliamo della TAV, perché oramai io ho di prima mattina...
Lei sulla TAV, sì, ho visto, ho visto, lei si è sfogato ogni mattina praticamente sulla TAV, perché vedevo il suo nome sulle agenzie che...
Non su, ne questa, posso, su questa la TAV mi dà veramente il volto a stomaco per l'ignoranza totale, il pregiudizio, la grandissima quantità di bugie. Io ve l'ho detto, Toninelli, con tutte le bugie che ha detto sulla TAV, gli è cresciuto talmente il naso che può diventare una trivella per scavare il tubo della
TAV. Ma Salvini non è complice di questa storia, secondo lei?
Salvini, come dire, è vittima di questa storia. Vittima. Salvini è vittima, certo, perché si trova in una situazione oggettivamente di enorme, grandissimo imbarazzo, perché da una parte deve rivendicare la correttezza e l'esistenza di un contratto di governo, dall'altro la sua natura della Lega, del centrodestra, non può che portargli a dire, a ripetere ogni giorno, però la TAV si fa, però la TAV si fa. Capite che non può sopravvivere a lungo questo, questa forma
ma
di ipocrisia,
un certo punto,
al governo.
Ipocrisia. Ma a un certo punto leggiamo oggi su TGcom24 un'esclusiva di News Mediaset: Lione-Ginevra, il piano B della Francia nel caso in cui saltasse la TAV. Cioè, quindi taglierebbero...
Ci fanno fuori.
Ma però, ovvio.
E dice, passiamo per Ginevra, tagliamo pure un pochino.
Ma ovvio, ma attualmente, ma davvero qualcuno pensa che non esistano già dei corridoi che esistono, che si stanno creando tra Italia e Svizzera, tra Italia e Austria? Ma le merci da qualche parte devono passare. E al di là della visione preistorica da con le ruote di pietra che hanno i signori dei 5 Stelle, pensate che la Spagna, la Francia e tutti i paesi del nord Europa non debbano ancora arrivare a merci? Ovvio che sì. Invece di farle arrivare da questa parte delle Alpi, le faranno arrivare sopra le Alpi, con buona pace di tutte le fesserie e di tutto il caravanserraglio di bugie che continuano a raccontare sulla tavola. Perderemo decine di miliardi ogni anno di export e di possibilità di sviluppo di questo paese.
In conclusione, Giorgio Mulier, Forza Italia, il suo futuro politico, adesso ci saranno le europee, sarà, come dicono tutti, un banco di prova interessante per misurarvi, per capire com'è andata nel rapporto con gli italiani. Io prendo spunto per farle una domanda da un retroscena pubblicato su Dagospia da parte del giornalista Marco Antonellis. Silvio Berlusconi avrebbe chiesto un incontro con Salvini per chiedere una specie di patto di non belligeranza in vista delle europee. Antonellis scrive che ormai nella Lega solo a sentire parlare di Berlusconi viene l'orticaria, questa sarebbe la reazione anche di Salvini. Per la crescita e per il futuro di Forza Italia, questo sguardo comunque legittimo, ovviamente, corretto, se vogliamo, anche educato politicamente parlando verso Salvini, no? Sempre mantenendo, come dire, un certo rispetto e considerandolo sempre un uomo che fa parte di quell'alleanza e del centrodestra, però non rischia, come forse sta accadendo nei 5 Stelle, di logorare un po' Forza Italia? Sono più preciso, Forza Italia non dovrebbe avere uno scatto e cominciare a dire quello che fa la Lega è sbagliato, cioè avere, come dire, una proposizione verso il proprio elettorato di distinzione più netta rispetto alla Lega e anche, come dire, più critica, più forte nella critica e considerarla quasi un competitor elettorale, Mulè. Non è ora di fare questo?
Ma noi l'abbiamo cominciato a fare con parole chiare, nette e con atti politici ed esterni netti sul decreto dignità, su quella follia che infatti dimostrano i dati di ieri dell'Istat, che non solo non ha prodotto nessun risultato, ma ha portato il paese indietro sull'occupazione. L'abbiamo fatto chiamando la Lega in maniera diretta a non essere complice di quell'atto, di quel decreto che è contro l'Italia. L'abbiamo fatto in aula con parole durissime e atti esterni durissimi sulla votazione di fiducia sulla legge di bilancio. Lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto sulla TAV, richiamando la Lega, non qualcuno che sta al di là, al rispetto dell'unico contratto che noi riconosciamo, che è quello con gli italiani, che ci diedero il 37%, non sufficiente in Parlamento per all'elezione del 4 marzo. Dopodiché, se nelle TV di Stato e non di Stato il 60-70% è soltanto Salvini e Di Maio, e la presenza di Forza Italia oramai è limitata, come quello di altre forze di opposizione, ha un ruolo soltanto di testimonianza. Ripeto, noi non siamo quelli che saliamo sui banchi o circondiamo il palazzo. Noi crediamo, e i fatti ci stanno dando ragione, che alla luce dei fatti, cioè delle totali manchevolezze di questo governo e della mancata adesione al programma di centrodestra, la gente non è stupida, la gente si sveglia, dimezza i consensi ai 5 Stelle, fa tenere Forza Italia e addirittura in certe parti d'Italia la premia. Pensate alle primarie che ci sono state adesso in Puglia, in cui i candidati di Forza Italia hanno avuto quasi vita facile sui candidati della Lega. La gente si sveglia e dice: ho capito, ho sbagliato, ho pensato che il voto 5 Stelle da una parte e l'adesione alla Lega fosse un'adesione che mi desse sicurezza. In realtà vedo che dal reddito di cittadinanza al reddito di dignità erano parole e nulla più. Quindi io in questo confido e sono certo che la capacità e la maturità degli italiani li riporterà in un albero di centrodestra in cui Forza Italia era e rimarrà l'unica forza di riferimento dei moderati e dei liberali di questo paese.
Quindi non vi siete resi a un ruolo di comprimari,
no,
diciamo.
Mai.
No, no, però non avevo dubbi. Non avevo dubbi, insomma, volete ancora esercitare un'egemonia politica sul centro-destra?
Dobbiamo esercitare, se non un'egemonia politica, anche lì si parla di condivisione, dobbiamo esercitare il ruolo di sentinella all'interno del centro-destra. Una sentinella che è armata, in senso metaforico, delle migliori intenzioni e metterà quotidianamente, come fa oggi la Lega e le forze di centrodestra, al rispetto del contratto con gli italiani, che è l'unico approvato e validato dai cittadini, che è quello del 4 marzo del 2018.
Esiste una dimensione individuale, secondo me, che lei conosce bene, la politica, dove secondo me Matteo Salvini in questo momento si trova proprio bene fisicamente e psicologicamente a fare politica in questo modo. No, lei lo individua questo aspetto?
Assolutamente sì, forte del fatto che il suo alleato di governo è di una debolezza culturale e ideologica spaventosa, tanto è debole ideologicamente che ha già buttato le macerie, i totem del Movimento 5 Stelle, la TAP, l'ILVA. Sulla TAV vedrete che troveranno una soluzione rabberciata, cioè è uno di quei governi, è l'alleato migliore dal punto di vista politico, perché è debole e dal mio punto di vista inconsistente culturalmente e ideologicamente. Quindi Matteo Salvini e la Lega stanno grattando giorno dopo giorno porzioni di consenso ai 5 Stelle proprio in virtù del fatto che sono inconsistenti politicamente, soprattutto culturalmente.
Grazie Giorgio Morè, buon lavoro, buona giornata.
Grazie,
grazie, grazie, grazie.